Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buonasera e bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento di interviste che facciamo con La Finanza Amichevole. Stasera con noi abbiamo Maurizio Parducci, al quale cedo subito la parola, almeno lo conosciamo, si presenta e sappiamo che cosa sta facendo in questo momento. Ciao Maurizio.
Ciao Alessandro, innanzitutto grazie mille per questa opportunità. È la prima volta che faccio una diretta sui social e anche appunto che faccio un'intervista, quindi grazie per l'opportunità. E secondo, sono molto felice di partecipare a questo tuo progetto, seppur nel mio piccolo, di dare un contributo. E niente, perché lo trovo assolutamente validissimo e super nobile. Ora che ho scoperto anche che fai i podcast su Spotify e Spotify, uso Spotify, su Spotify ben venga, quindi inizio ad ascoltare anche quelli. E quindi sì,
per quanto riguarda me, Spotify lo trovi.
Sì, no, tra l'altro in quel formato 4 minuti, perfetto, non tedioso, perfetto. E, per quanto riguarda me, io sono Maurizio Parducci, ho studiato e vissuto a Firenze fino alla maturità, tra l'altro in classe liceo scientifico con tuo figlio, che saluto, ciao Tommaso. E, ho deciso poi di intraprendere una carriera universitaria, ho studiato a Roma, mi sono laureato a luglio in economia e gestione delle imprese e da settembre invece studio in Svizzera all'Università di San Gallo, in particolare il corso di marketing management, che niente, apprezzo tantissimo. Il sistema è un po' diverso da quello italiano, ma super valido e sono veramente soddisfatto. La finanza, vabbè, quello ne parliamo dopo. Da gennaio ho iniziato a lavorare full time per una multinazionale che opera nel settore dei beni di consumo. E mi sono quindi trasferito a Losanna e ora sto lavorando e studiando allo stesso tempo. E questa è la mia vita. Per quanto riguarda il mio rapporto con la finanza, metto subito le mani avanti, non mi ha mai particolarmente, soprattutto per quanto riguarda il campo tecnico, ecco, matematica finanziaria all'università non mi ha mai preso. Ovvio, studiata, so le basi e tutto, però ecco, quell'attrazione non c'è mai stata. Per quanto riguarda la mia sfera personale, io la finanza la intendo molto come gestione del risparmio. Personalmente da anni investo parte dei miei risparmi e adesso che ho anche uno stipendio fisso, parte del mio stipendio fisso, strategia più sul lungo termine, quindi...
Poi ti farò la domanda su che
cosa infatti non voglio anticipare nulla, quindi sì, questo è tutto, per me la finanza è quello, ecco.
Gestione dei risparmi. È un rapporto di gestione del risparmio dove ti ci stai approcciando a piccoli passi, diciamo, e con un'ottica, come dicevi giustamente te, e che del resto rispecchia anche quella che è la logica di un giovane di avere un obiettivo, quello che è di medio-lungo termine, o quantomeno finalizzato a un qualcosa che non è nell'immediato. Quindi non ti sei mai addentrato, ma la domanda che ti faccio è anche di conseguenza a tante pubblicità che ci sono anche oggi sul web per incentivare la gente a fare trading o sulle azioni, le criptovalute, strumenti derivati, e dove a volte i giovani possono essere più, tra virgolette, non solo coinvolti, ma quantomeno attratti, e che poi però purtroppo portano più a investimenti che generano perdite sensibili più che investimento a medio-lungo termine. Quindi è un po' quello che è il concetto della finanza, me lo hai detto, ma ecco, sono curioso di sapere questi tuoi investimenti a lungo termine, come li stai strutturando, e credo sia anche importante per le persone giovani come te o le persone quelle della tua età, sapere un giovane come investe i propri risparmi, in questo caso, ecco, in maniera, se vogliamo, autonoma.
Allora, per quanto riguarda appunto queste piattaforme che ci sono online, che ti bombardano di pubblicità su tutti i social, quelle mi hanno sempre un po' quasi spaventato, appunto ho letto storie, articoli, e sì, cercano un po', capito, di rigirare un po' la situazione, guadagni sicuri, eccetera, eccetera, quindi no, sempre messi da parte. Per quanto riguarda io, mi sono sempre affidato a passaparola, quindi ho iniziato con consigli di mio cugino 5 anni fa, ora con colleghi al lavoro, con amici di università, compagni di corso, e quindi sì, ecco, non, da una parte mi informo da solo, però mi informo anche tramite appunto fonti sicure che già investono e sanno di cosa parlano, sanno i rischi, ti dicono tutto, e ecco, ti parlano da amici, non ti parlano da iscriviti che fai soldi sicuro e te li vogliono prendere. Quindi, mi ha fatto ridere prima che hai nominato le criptovalute, io ho anche investito in criptovalute, guadagni stellari per un periodo, perdite catastrofiche per un altro, alla fine ci sono andato più che in pari, quindi abbastanza soddisfatto, però ho capito che non è il mio tipo di investimento, era troppo, ovviamente mercato non regolamentato, tutto troppo volatile, non ci sono basi dietro, veramente assolutamente, cioè troppa ansia, veramente, era proprio trading ansioso, capito? Da un giorno all'altro potevi ritrovarti 20% in meno, 30% di quello che avevi investito. Mi svegliavo tra l'altro la notte, mettevo le sveglie, sì, perché il mercato non chiudeva mai, io mi svegliavo la notte per guardare cosa faceva, come si comportavano i coreani dall'altra parte del mondo, quindi no, periodo non mi è piaciuto. Ho fatto una pausa di un annetto e mezzo, e ora sto rientrando gradualmente. Come piattaforma, se lo vuoi sapere, se posso fare nomi, uso Interactive Broker. Che...
Non siamo in conflitto di interessi, quindi...
Esatto. Interactive che ha fees abbastanza basse, quindi... Ed è anche molto professionale, ecco, non è come... E soprattutto non si trovano pubblicità sui social, e questo è una buona cosa, nel senso non...
Quindi è quello che soprattutto ti ha attratto di più, probabilmente.
Esatto, è più serio. No, allora, ci sono entrato perché appunto il mio amico mi ha consigliato di usare questa piattaforma. Però ecco, esatto. E come ti ho detto, niente, investo sul lungo termine, mi sto strutturando un portafoglio, sto entrando adesso gradualmente... Tra l'altro periodo abbastanza buono per entrare, me lo potrei anche confermare te.
Assolutamente.
E niente, quindi ecco.
Una domanda che è rivolta soprattutto ai giovani, su quelli che secondo te, ma è una domanda non provocatoria, ma è per sapere quella che è la tua risposta, gli investimenti che stai facendo e in quali settori o in quale società stai prendendo un po' quello che è il riferimento, ma quello che mi interessa sapere è quello che un giovane ha come visione del futuro, quindi non tanto facendo un investimento a lungo termine, non è fare la speculazione di breve termine o come dicevi prima delle criptovalute, mercato non regolamentato, assolutamente da seguire in modo allucinante, ma quella che è la tua visione su quelli che sono i settori del futuro.
Allora, ho letto tanti report di banche, anche della mia, mi sono informato, appunto pareri, opinioni personali, articoli, eccetera, eccetera. Avendo una visione più sul lungo termine, io investo appunto, cerco di investire in quelle aziende barra fondi che seguono quei macro trend appunto che nei prossimi 10 anni si svilupperanno, che già si stanno sviluppando nei prossimi 10 anni. Con molta probabilità si svilupperanno ancora di più. Quali? Primo fra tutto, vabbè, la sostenibilità, quindi non solo appunto, uno pensa alla sostenibilità e pensa al prodotto bio, no, ecco, da quello del settore dell'energia, miglioramento dell'efficienza e tutti, niente, questi settori che comunque involgono appunto niente, principi di sostenibilità. Sono anche più sicuri, tra l'altro, ho letto degli articoli ultimamente, sono...
Assolutamente, sono più sicuri. Ma questo, la domanda perché era, e mi sarei aspettato questa risposta, proprio per far capire e trasmettere non solo ai giovani, ma anche a chi fa investimenti da tanto tempo, persone anche più adulte, quello che è il principio della sostenibilità e, se vogliamo, anche una cosa che può stonare tra le parti, no? L'etica e la sostenibilità, che possono essere perseguiti anche a livello economico. E che, come hai detto giustamente te, documentandosi o far capire che su un certo tipo di investimento, ma che non riguarda, come dicevi te, soltanto la parte bio, ma riguarda dalle energie alternative, da come verranno strutturate le città, come proprio efficienza energetica e di mobilità, su quelli che sono i megatrend che dicevi te prima, su quello che riguarda robotica, intelligenza artificiale, tutto quel mondo lì, e che è quella che è la visione che ognuno dovrebbe avere per guardare quello che è il prossimo futuro. Abbiamo trovato le cosiddette dot-com, no? Quando è partito tutto l'effetto internet, a parte la bolla, esatto, del 99-2000,
non c'è la stessa cosa.
Lasciamo perdere, se sta portando il mondo, perché se guardiamo anche i risultati che hanno avuto società come Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, cioè chi ha investito 10 o 15 anni fa in queste società, oggi ha ritorni che sono impressionanti, ma il difficile è trovare la società, ma capire quelli che possono essere i trend, possiamo in qualche modo oggi avere questa visione, no? Come dicevi, esatto, te in questo momento.
Sempre di quello che hai detto, poi appunto urbanizzazione, quindi appunto rilassamento delle città, tutta mobilità, sostenibilità al suo interno, eccetera, eccetera, aumento dell'aspettativa di vita, quindi anche un po' biomedico, campo settore biomedico. E sì, ho anche investito qualcosa nelle FEMG, quindi Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. C'ho qualcosa, seppur poco. E poi, cosa di cui sono assolutamente convinto, quelle aziende che, diciamo, sono più orientate al mercato interno, quindi meno
sensibili. Esatto. Della singola nazione, insomma, ti stai prendendo da questo settore qui. Sì, infatti, esatto. Anche se prendiamo l'esempio che è più importante, no? La Cina, che la Cina è cresciuta da un punto di vista di produrre a basso costo e esportare, e quindi era le dimensioni della Cina che la possiamo quasi ormai considerare come la prima potenza mondiale, se vogliamo, anche dall'indotto che genera. Però oggi, escludendo un attimino quello che è il problema grosso attuale del coronavirus, la grossa attività loro producono per i consumi interni, perché hanno uno sviluppo anche demografico e di popolazione importante, e quindi si possono permettere di produrre per consumi interni. Secondo me, parlo da italiano, probabilmente si dovrà ritornare anche un po' tutti a riprodurre un po' a livello la localizzazione più che che delocalizzare quella che è la produzione, ma credo anche semplicemente per anche una facilità di scambio merci o di approvvigionamenti, se vogliamo. Quindi questa cosa del virus potrebbe essere qualcosa che ci fa anche ritornare un po' qualche passo indietro da questo punto di vista. Non so se la pensi anche te in questo modo.
Il principio di deglobalizzazione.
Esatto, si ritorna un po' indietro rispetto a quello che era il processo iniziale. Ecco.
No, ma per quanto riguarda appunto il rischio, scusa, prego.
No, dimmi.
Appunto, anche più focalizzato al mercato interno, anche per essere appunto meno esposti, ad esempio, a risultati, a elezioni o a crisi localizzate in un paese determinato, appunto, come posso, non lo so, in Cina o negli Stati Uniti. Per essere un pochino più, per abbassare più basso il rischio.
Sì, anche perché poi la delocalizzazione principalmente è un discorso che è nato per un discorso di abbattimento dei costi e produrre a costi più bassi per avere ovviamente più margini. La logica di fondo è quella, però sotto questo aspetto sicuramente qualche passo indietro lo dovremmo fare sicuramente. Un'altra domanda, per ritornare sempre a quello che è il rapporto e che sei già ad un rapporto di conoscenza con la finanza, perché in quanto operando già da diverso tempo e avere un po' anche questa cugino, giusto? Hai detto?
Sì.
E diciamo ha fatto un po' da tutor, mi permetto di dire. E a volte questo aspetto di conoscenza della finanza ti è capitato, escludendo il cugino, se tra amici, conoscenti, eccetera, di affrontare questi argomenti, o sono argomenti che vedi che sono sostanzialmente abbastanza poco trattati dai giovani?
Allora, secondo me sono, specialmente in Italia, ho questa idea, sono poco trattati. Ecco, io ho avuto mio cugino che mi ha introdotto, ma appunto perché c'è un legame familiare. Uguale ora con colleghi di lavoro, ma perché appunto ci sto tutto il giorno insieme. La situazione è un po' cambiata quando mi sono spostato qui in Svizzera, ho iniziato il master. Molti miei amici non fanno il mio stesso corso, ma studiano finanza, e quindi vabbè, anche per questo, ecco, quando alla prima domanda che gli facevo avevo 10 persone che mi rispondevano, tutte appunto con un rapporto appunto di amicizia, quindi che non vogliono... Vabbè, insomma, e quindi sì, non è molto trattato.
Uno ha paura di parlare cose e sull'aspetto economico importanti, e uno, fra virgolette, a volte ha paura di esporsi o per essere giudicato perché non vuol far sapere, uso estremismo il concetto, gli affari propri, però è un discorso di conoscenza, ecco, a volte, che non è un discorso che uno vuol sapere quello che sono i suoi risparmi, ma su come investe e su cosa investe, ecco.
Sì, ho capito. No, allora, stessa cosa, all'università in Italia e tuttora non ho, per quanto riguarda amici che investono, non ho, che io sappia almeno, non ho questo gran numero di amici che appunto pensano al futuro e decide di investire parte dei risparmi a lungo termine, non ne ho. Ogni tanto, quando ci sono appunto, quando ci furono le criptovalute, sì, qualcuno che entrava, ma come ho fatto io, e chi si è fatto male, chi meno, però ecco, non c'è questa visione più sul lungo termine di dire, invece di tenerli in banca, li investo con sicurezza e con la testa, li lascio lì, ecco. Quello non l'ho notato. E invece per quanto riguarda invece adesso, appunto, no, quando chiedo, un mio collega mi ha addirittura mandato, ovviamente oscurando le quantità, però mi ha mandato un foglio Excel dove, esatto, tutte le sue posizioni, tutti i suoi titoli, posizioni, così per farmi studiare, per prendere spunto.
No, ma questo perché è importante anche, cioè, abitando in un altro paese che però siamo sostanzialmente confinanti, però è anche per far capire quello che è l'importanza da parte dei giovani, e su questo ci metto anche un po' da parte dei meno giovani, in questo caso i genitori e i familiari, di incentivare maggiormente questa conoscenza. Poi, come dico spesso, la colpa di tutto ciò è anche di chi fa il mio mestiere o le istituzioni che rappresento o che rappresento, le istituzioni finanziarie, piuttosto che il troppo, se vogliamo, assistenzialismo statale che c'è sempre stato in Italia, perché tante cose le abbiamo date sempre troppo per certe garantite, e che quindi da lavorare e andare in pensione, la pensione ce l'ha dallo Stato, piuttosto che i titoli di Stato che avevano rendimenti importanti. Porto sempre queste considerazioni, ma quello che è il concetto dell'investire e del pianificare è un qualcosa che in Italia non esiste assolutamente, perché poi si va a vedere anche nelle aziende stesse, l'imprenditore spesso sono quelli che hanno attività con l'estero, che sono quelli mentalmente, anche se vogliamo, più evoluti e più predisposti, perché hanno contatto con le realtà estere e quindi sono abituati a programmare, pianificare e portare avanti un certo tipo di considerazioni. E quindi vedi che l'azienda ha un passo diverso a tutti gli effetti. Come noi in Italia, purtroppo, e lo vediamo ora, anche nella tua città natale, cioè siamo una città che si vive molto bene di turismo, di ristorazione, e ora in una situazione come si sta creando ora, anche il tessuto sociale, il contraccolpo che potrà avere da questo impatto del virus sarà probabilmente molto forte. però questo poi si può creare nuove opportunità e nuovi spazi per fare anche un cambio di lavoro o trasformare il lavoro in una maniera diversa, intendere il turismo in una maniera diversa, la ristorazione in maniera diversa. Però quello che stai dicendo te e la colpa che io do a chi fa o chi rappresenta il mio settore è quello di non aver incentivato troppo la conoscenza del mondo economico finanziario e che dovrebbe sotto certi aspetti anche partire dalle elementari stesse, no? Cioè, se vogliamo come materia insegnare ai bambini il concetto del salvadanaio per mettere i soldi da parte, che può sembrare una cosa banalissima, ma si parte da lì. E certo, certe materie dovrebbero essere quasi obbligate a essere insegnate fin dalle elementari, perché l'economia e la finanza, sotto un certo aspetto, poi uno può decidere se svilupparlo o meno, ma ti permette di affrontare quello che è il quotidiano, perché sappiamo che l'economia e la finanza è qualcosa che riguarda noi tutti i giorni, perché è un dato oggettivo. Quindi quello che mi interessava sapere era questa differenza che potevi aver trovato tra aver fatto la scuola in Italia, vivi in Italia, ti trovi in uno stato diverso, se questa mentalità era la stessa oppure se avevi trovato appunto questi cambiamenti, ecco, da questo punto di vista.
Sì.
Quindi, e lo stesso penso sia anche le aziende, ora entro più per entrare più nell'ambito lavorativo, che rapporto ha l'azienda per la quale lavori con il giovane che, diciamo, lo sta formando a tutti gli effetti, perché in questo momento te sei nella fase dove credo sei più nella parte di formativa di quello che stai facendo, giusto? Ecco, come si rapporta con il giovane appena che si è laureato e entra nel mondo del lavoro da un punto di vista formativo, e anche se lascia un po' di, definiamola, autonomia nel lavoro quotidiano?
Allora, io sono su questo campo sono molto soddisfatto di come appunto si comporta l'azienda per cui lavoro. Abbiamo un programma di internship molto grosso, quindi ogni 6 mesi c'è un grande rigiro di studenti che appunto per quanto riguarda...
Potete anche andare in altri paesi?
Allora, per quanto riguarda l'internship che dura 6 mesi e poi nel caso te lo rinnovano fino a un anno, è molto raro. Però ecco, già da... se decidessi appunto di continuare a restare, già ne parlavo anche col mio manager, ci sono dei progetti dove nel caso potrei dare una mano all'estero. Ovviamente avendo diverse sussidiarie, diverse in varie regioni del mondo, ecco, sì, quello per assolutamente non c'è problema. Sono molto contento perché... ti danno molto spazio di manovra, molta autonomia, e ovviamente all'inizio sei quasi, appunto, come hai detto, non sai fare nulla, e quindi ti danno cose molto easy, tranquille. Poi se vedono che comunque te la cavi, ecco, gli fai una buona impressione, ti lasciano sempre più margini di manovra, ecco. E quindi io, nel mio caso particolare, a volte partecipo a riunioni con gente che magari è dentro da 10 anni e che a fine riunione mi dicono, bene, potresti lavorare tu su questa cosa? E io, che non so fare nulla, ci provo, capito? Ci provo, ovvio, chiedo consiglio al collega, guardo il tutorial su YouTube, eccetera, eccetera, e cerco di... Capito? Quindi non hanno diffidenza nei tuoi confronti se gli trasmetti sicurezza.
No, perché era una cosa che mi interessava molto, perché l'aspetto... Io mi ritengo fortunato perché ormai a settembre 34 anni che lavoro, quindi di tempo ne è passato anche fin troppo, però questa cosa, sono stato molto fortunato di avere il mio direttore dell'epoca che, anche se avevo 20 anni, 21, mi dava un certo tipo di autonomia, oppure mi dava le basi per imparare un certo tipo di lavoro, perché ho iniziato a fare... Io, quando ho iniziato a lavorare, facevo l'operatore di borsa che stava a telefono tutti i giorni quando c'era le grida in borsa. Mm-hmm. E quindi era un lavoro tranquillissimo. Infatti lo potevi fare quando avevi 20 anni, fino ai 30, poi dopo uno impazziva, ma a parte le battute. Però anche quando lui, ipotesi, andava in ferie, mi lasciava quella che era un po' l'autonomia e la gestione dei suoi clienti con le sue direttive. Quindi avevo i contatti già con i suoi clienti, però avevo 20, 21, 22 anni. Quindi sono stato troppo fortunato, cosa che invece poi non ho riscontrato con il passare del tempo, che invece di andare a migliorare in Italia si va un po' a standardizzare il processo, a fare il compitino. Uno fa sempre la stessa cosa, ma mi riferisco anche a tutto il mondo bancario, a che ci lavoro, eccetera, ma non posso smentire il contrario, fanno tutti la stessa cosa, la fanno in una certa maniera, più di quel compitino lì non vedi e la mente non ti si allarga mai, perché ovviamente ti puoi occupare solo di mutui e fai solo i mutui, di investimenti non sai niente, e quindi sì, lavori in una banca, ma lavori come se tu fossi quasi una catena di montaggio. Cioè, sai una cosa, ma non sai il resto. Lo so che è difficile, non è facile, perché poi ognuno si specializza in quello che è anche maggiormente predisposto. Però questo aspetto qui in Italia noi un po' ce l'abbiamo, e poi abbiamo il fatto che il, fra virgolette, l'anziano di lavoro tende sempre a essere più a tenersi le cose per sé e a non trasferirle ai giovani, e questo è un altro errore madornale, e quindi perché altrimenti non si cresce mai da questo punto di vista. Ecco, quindi la cosa
per quanto riguarda la mia esperienza, mi ritengo quasi troppo fortunato, nel senso, mi è andata molto bene. Non so se sia lo Stato, quindi la Svizzera, o l'azienda in cui sono finito, ma sono super soddisfatto dai miei manager, ai miei collaboratori, a quelli invece i colleghi che lavorano in altri dipartimenti, tutti straperti, tutti anche simpatici, che al di fuori dell'ambito lavorativo ci puoi veramente fare due chiacchiere, ti aiutano, davvero soddisfatto, anche troppo a volte. Cioè, a volte mi sono ritrovato a ricevere dei task da fare di cui appunto non avevo idea di cosa fare, ecco, in soldoni. E i miei amici lo sanno bene, ogni tanto li chiamavo la sera e gli dicevo: ragazzi, io non ho idea di come fare sta cosa, questi sono dei pazzi, cosa si aspettano? Invece no, ovviamente un aiutino di qua, un po' di là, e ce la fai, capito, impari. No, sono molto soddisfatto. No,
però come l'esempio pratico ce lo dà sempre gli Stati Uniti, no? Cioè, altrimenti... come è nato Google, come è nato Microsoft, come è nato Apple, come è nato Facebook, cioè è nato dai giovani, cioè è nato dall'idea o dalla possibilità di dare spazio a quella che è ovviamente la creatività da questo punto di vista. Quindi l'età media nella vostra azienda, ecco, è relativamente bassa, oppure ci sono differenze di età di un certo
allora,
tipo? Ora sono curioso.
È relativamente bassa, devo dire che ci sono tanti giovani intendo dai 23 ai 30, tanti, e ovvio poi se vai sul senior management trovi gente più in là con l'età, ma giusto che sì, cioè nel senso gente che c'ha magari che lavora nell'azienda da 30 anni, 40 anni e ha girato tutte le regioni del mondo appunto per l'azienda e ovviamente c'ha più esperienza di noi. Però ecco, se ti giri, come esci dall'ufficio, la gente con cui mi relaziono sono tutti abbastanza giovani. Sì.
No, questo era anche un altro aspetto importante da valutare, insomma, perché poi l'età media è anche un discorso, se vogliamo, demografico, perché per esempio noi in Italia abbiamo l'altro problema che avendo una crescita demografica particolarmente bassa anche nel mondo del lavoro, quelli che erano i baby boomers, che io fo parte di quell'età lì, nati a fine anni 60, 67, 68, quegli anni lì, quindi è chiaro che poi siamo andati avanti con gli anni non essendoci crescita demografica, e quindi è chiaro che anche negli ambienti lavorativi si trova persone che sono un pochettino più avanti con gli anni. Quindi abbiamo quantomeno, no, mi interessava appunto capire anche quello che era il mondo non italiano e come il mondo lavorativo si interfaccia con i giovani, tanto per rientrare un po' nel processo e quello che anche che è il progetto appunto, non solo della finanza rivolta verso i giovani, ma anche di quello che è il mondo del lavoro verso i giovani. Poi quello che è il progetto che dicevo prima e che sto cercando di portare avanti è che questo aspetto che può sembrare provocatorio dal nome, la finanza amichevole, che la finanza di solito di amichevole non ha assolutamente niente, e che quindi è nella sua natura, però, di cercare di renderla il più possibile amichevole, ma diciamo comprensibile, quindi da parte nostra nel trasmettere, nello spiegarlo, da parte delle persone, mi riferisco sempre, diciamo, in generale agli italiani, che inizino anche un pochettino ad aprirla un po' di più questa mente, perché se parlo con un giovane come te, che hai 23-24 anni, giusto? Che è chiaro che un giovane ha la visione del lungo termine, e quindi è anche un discorso legato all'età, ci mancherebbe altro. Però se pianifico, quantomeno avere un orizzonte minimo dai 3 a 5 anni lo devo avere come orizzonte minimo su un investimento. E questo le persone devono iniziare anche a ragionare un attimo in questo modo, che vedo, passa il tempo, le istituzioni, come si diceva prima, non sono poi state così proattive in questo senso, lo dico nella maniera più brutale possibile, cercare solo di vendere un prodotto a pacchetto per tutti, ma che poi alla fine non va bene per tutti. E quindi questa faccio sempre il mea culpa delle istituzioni e quindi del lavoro anche che svolgo, però proprio per questo non siamo nemmeno tutti uguali, quindi è anche giusto portare avanti quello che è un concetto. La prossima volta o le prossime volte cercheremo casomai di sviscerare quelli che sono degli argomenti specifici, se ti va bene, perché è un po' quello che sto cercando di fare anche con i ragazzi che intervisto, anche per poi per unirvi tutti insieme in argomenti che possiamo sviluppare e per approfondire conoscenze un pochettino più dettagliate, che la prima volta ci facciamo anche una chiacchierata per conoscerci, e la cosa che mi fa piacere è che le persone riescano a conoscere te e gli altri ragazzi su quello che fate, quello che state portando avanti, quella che è la vostra mentalità, non tanto solo quella che è la conoscenza della finanza, ma far capire l'importanza dei giovani, come sono strutturati, impostati e quello che stanno facendo. Quindi un'altra cosa che mi interessa portare avanti è ovviamente questa. Alla fine i nostri 30 minuti di chiacchiere li abbiamo già passati. Io ti ringrazio molto di aver accettato questa intervista, quanto sarà la prima, e quindi poi ci risentiremo. Qualsiasi cosa la possiamo affrontare nelle prossime puntate, quando si vuole, insomma, rimaniamo in contatto. Quindi ti ringrazio ancora. Quindi ringrazio.
Grazie a te, Alessandro. Davvero, mi ha fatto super piacere. Davvero super piacere.
No, guarda, grazie mille. Soprattutto mi ha fatto piacere conoscere e sapere quelle che è lo sviluppo professionale in un altro stato e come in altri stati si stanno approcciando ai giovani, perché è la cosa che poi siete voi il pilastro del futuro, e quindi è giusto investire su di voi, che è la cosa, che è la cosa più importante. Quindi, Maurizio, un caro saluto, ci sentiamo
grazie
presto.
Mille prendiamo a te, Alessandro,
lo dico sempre alla fine del podcast, quindi è giusto continuare con lo slogan. Ci sentiamo presto, un caro saluto,
grazie
a tutti.
Mille ciao, ciao Alessandro, buon weekend. Ciao. Grazie,
ciao anche a te.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.